Allora, sono Natalia Tedeschi, sono nata a Genova il 19 giugno del 1922. Sono di famiglia ebrea, una famiglia della media borghesia piemontese, perché dal 1925 siamo trasferiti a Torino. I miei fratelli, quando al momento delle leggi razziali, erano tutte e tre all'università. E io nel 1938, che avevo 16 anni, ho dovuto interrompere gli studi. E poi, con tutte le varie vicissitudini della guerra, siamo sfollati con la mia mamma e la mia nonna a Saluzzo, Saluzzo in provincia di Cuneo, sempre in Piemonte, perché lì abitava una sorella di mia nonna e allora pensavamo lì di essere abbastanza tranquilli ed anche evitare i bombardamenti sulla città. I miei fratelli, uno era andato con i partigiani al momento delle leggi razziali, uno era nascosto a Torino e l'altro è andato in Svizzera. E io sono rimasta sola con mia mamma e con mia nonna, però convinta di essere abbastanza in una botte di ferro, in quanto mio fratello, che era nei partigiani, che era venuto pochi giorni prima del nostro arresto a trovarci, aveva detto: non preoccupatevi, che qualsiasi cosa dovesse capitare, noi veniamo a prendervi, cosa che non ha potuto succedere, non è successo. E un giorno che eravamo lì a Saluzzo, che eravamo in albergo, io sono scesa nella hall, diciamo, di questo piccolissimo albergo, sono arrivati due SS italiani e sento che dicono: siamo venuti a restare con la famiglia di ebrei. Io sono corsa immediatamente a avvisare mia mamma e mia nonna, e ancora adesso penso che forse, sapendo che eravamo lì, penso, ma con molto ottimismo solo adesso, che forse hanno voluto darci tempo di metterti in salvo, forse, perché essendo un alberghetto piccolissimo avevano solo da salire una piccola rampa di scale perché ci avrebbero prese. E allora, siccome la nostra stanza, ripeto, in questo albergo proprio minuscolo, c'era una seconda uscita che dava sulle scale, abbiamo raccolto le nostre poche cose e siamo salite fin su al quarto piano della gente del posto che ci aveva dato ospitalità. Però ospitalità per un dato, per certe ore, non potevano darci ospitalità per sempre. Allora si sono poi convinti, compreso l'albergatore che era venuto in aiuto, a chiamarci un taxi e a farci accompagnare su in vallata, che siamo andati a San Peire, che è in Valle Varaita, sempre in Piemonte. Solo che lì, naturalmente non sapendo cosa sarebbe successo di noi dopo, ci siamo messi un po' nella trappola dei topi, perché essendo nella valle si poteva eventualmente andare su, ma non si poteva più scendere.
Questo quando, Natalia?
E questo è successo nel febbraio del 44, 44. Noi siamo stati lì a San Pere con mia mamma e mia nonna, anche lì in un piccolo alberghetto per un periodo di tempo, poi sono arrivati tutti i partigiani su e noi più che mai ci sentivamo tranquilli, perché ce n'erano anche tanti ben armati e ben attrezzati, eravamo tranquillissimi, solo che purtroppo invece da valle, un certo, da sottovalle, e sono arrivati i tedeschi che hanno cominciato a salire nella vallata. Cosa potevamo fare? Ci siamo portati sempre con i partigiani ancora un po' più verso il confine con la Francia, però lì c'è stata una carissima persona, un certo Flaminio Gazzano, che era guardia di finanza, ci aveva visti a Saluzzo e ci ha denunciati. Ci ha denunciati perché con la somma di lire 5.000 ci ha denunciati ai tedeschi che erano saliti. Avevamo carte false, ma appena fatte, poi praticamente non avevamo mica niente da nascondere. Noi siamo stati un po' presi anche alla sprovvista, perché appena arrivati, è arrivato il comando tedesco, ha detto: tenetevi a disposizione che all'una di questa notte veniamo a prendervi. Loro sono venuti a prenderci, eravamo a Casteldelfino, c'è cioè sopra, vicino al confine. E avevano anche detto che io facevo parte dei partigiani, allora lì sarebbe stato ancora più grave per me, perché forse avrebbero potuto passarmi alle armi subito, no? E e lì ci hanno caricati e ci hanno portati sotto a valle a Venasca, dove a Venasca siamo stati per 3 o 4 giorni, non ricordo esattamente, ospite delle scuole lì di Venasca, e di notte dormivamo sui tavolacci
della mensa.
No, puoi spiegare un attimo solo. Allora abbiamo dormito appunto sui tavolacci delle celle di sicurezza, in promiscuità con tutti quelli che avevano rastrellato nella vallata. Poi la mattina in treno, ci hanno caricati in treno e ci hanno portati all'albergo nazionale qui di Torino, dove ci hanno spogliato di quelle poche cose preziose che avevamo ben poco, ecco, e dopo ci hanno trasferito alle carceri, insieme alle nuove di Torino.
Ecco, scusa Natalia, all'albergo nazionale era sede di qualcosa?
Era sede del comando delle SS, e di lì poi ci hanno fatto un brevissimo interrogatorio, perché c'era poco da chiedere, eravamo ebrei, mica ci eravamo nascoste sotto altri nomi, eravamo ebrei e non sapevamo, per fortuna forse, cosa il destino ci avrebbe ancora procurato, e siamo poi passate alle carceri nuove di Torino, dove lì siamo stati per 20 giorni, io ero in cella con mia mamma e mia nonna, io sottoscritta, e 2 altre persone, quelle celle tremende, tremende perché erano proprio in carcere stretto e con solo la compagnia delle cimici che ce n'erano a profusione, specialmente di notte. Poi avevamo un'ora di aria e io, tanto per togliermi dalla cella, la sera andavo a sentire la messa, anche se a me la messa non è che interessasse molto, ma era tanto per togliermi dalla cella, dove lì nella chiesa delle carceri. E c'erano tutte piccolissime cellette, come fosse stato un alveare, dove c'erano tutte piccole finestrelle ovali, dove tu potevi stare unicamente inginocchiata su un'asse di legno. E allora lì, tanto per togliermi dalla cella, seguivo la messa. E così sono passati 20 giorni, sino a quando un mattino non ci hanno caricato su un pullman, allora non era un pullman, era un camion. Ci hanno portate a Porta Nuova su un treno e siamo scesi a Fossoli, nel campo di raccolta di Fossoli.
Questo quando è avvenuto?
E questo è avvenuto, io penso, i primissimi di marzo. Lì a Fossoli siamo stati 20 giorni e poi senza naturalmente sapere assolutamente, con un'incoscienza unica, cosa sarebbe stato di noi senza avere notizie dei miei fratelli? Assolutamente non sapevo niente, non sapevamo niente. E vivevamo proprio in una specie di torpore, di un'incoscienza, ma non solo noi tre, la mia mamma e la mia nonna, tutti, senza sapere cosa ci aspettava il domani, così. Non dico neanche con filosofia, ma proprio in coscienza.
Ecco,
Naturalmente di lì, perdono.
scusa, lì a Fossoli vi hanno messo nel reparto dei blocchi, delle baracche o nel reparto tende?
Non ho nelle baracche, eravamo nelle baracche.
Vi hanno immatricolato lì a Fossoli?
No, nessuna immatricolazione. No. So che c'erano i campi dei politici, noi eravamo nei campi dei razziali e siamo stati lì 20 giorni. E naturalmente, se si pensa adesso a distanza di tempo, naturalmente lì era, non dico proprio un paradiso, ma confronto a quello che ci aspettava dopo, poteva essere, non so, una buona pensioncina. Poi dopo siamo stati lì altrettanto 25 giorni con un trattamento, non si lavorava, da mangiare ce n'era a sufficienza, avevamo ancora i nostri vestiti, le nostre cose. Un mattino ci hanno caricati sui carri bestiame e per partenza destinazione ignota, non si sapeva assolutamente, però da quel poco che avevamo saputo, si pensava di andare in Germania in un campo di lavoro. perché tutti senza sapere niente, ma dicevano che la nostra fine sarebbe stata quella.
Ecco, scusami sempre, dal campo di Fossoli vi hanno portato alla stazione di Carpi?
E io penso sì, che ci hanno... Eh sì, perché lì non c'erano mica le rotaie. Ci hanno portato alla stazione di Carpi e lì è stata l'ultima volta che ho visto mia nonna, perché siccome mia nonna, come cognome da sposata, faceva sacerdote, e noi tedeschi, è salita nel vagone prima e non l'ho più vista. Io ero con la mia mamma, ma non...
Cioè, venivate divise...
Per ordine alfabetico, ci chiamavano per ordine alfabetico.
E questo transport quando è avvenuto?
Il 16 maggio, ed è stato il transport più lungo che c'è stato, perché io sono arrivata a Birkenau il 23 maggio, ed è stato il più lungo di tutto, perché non so per quale motivo, forse voi lo saprete, io non lo so, a Innsbruck è stato diviso il convoglio. E noi abbiamo impiegato ben 8 notti, 7 giorni.
In quanti eravate sul tuo vagone? Più o meno, se
più o meno saremmo state un'ottantina.
Tutte donne?
Ma io penso di sì. In quello c'è un ricordo un po'... Io quello che rimpiango molto è che tutte queste cose, se avessimo potuto dirle allora, appena tornate con la memoria più fresca, e con tutti i ricordi più freschi, la cosa era diversa. Io rimpiango moltissimo che adesso questo interessamento per noi sia arrivato quando noi siamo proprio ormai al lumicino, no? Saranno stati motivi politici, saranno stati dei motivi che noi non sappiamo, ma io anche il viaggio che ho fatto ad Auschwitz con queste carissime insegnanti di Moncalieri, i loro allievi hanno dovuto documentarsi, perché a loro volta non avevano saputo assolutamente niente. Sono stati brevissimi perché hanno fatto delle dispense, delle cose eccezionali per questi ragazzi, ma loro a loro volta non sapevano niente, perché a scuola finiva tutto alla prima guerra mondiale, della seconda guerra mondiale assolutamente niente.
Ecco, allora il tuo transport dopo 8 giorni...
8 notti e 7 giorni sono arrivata a Birkenau.
Entrato di notte. Dentro il vagone?
Io direi che è entrato dentro il vagone, adesso la banchina, siamo arrivati di notte e siamo stati nei vagoni fino al mattino dopo, quando poi hanno aperto il portellone del carro bestiame, dove siamo scesi con tutti questi ordini in tedesco che non si capivano. Abbiamo solo capito che dovevamo lasciare lì tutti i nostri bagagli, perché qualcuno, fosse qualche interprete o qualcuno che dei prigionieri che sapeva il tedesco, aveva capito che le nostre cose ci sarebbero poi state restituite in un secondo tempo, e noi anche lì abbiamo creduto. E poi hanno diviso immediatamente le persone giovani, le persone meno giovani, gli uomini dalle donne, quelli che potevano entrare in campo o meno. Io ero sotto braccio a mia mamma. La mia mamma, che non aveva ancora 50 anni, ne aveva 49, mi è stata strappata dal braccio proprio, e dico una sensazione che ho ancora adesso, che sento questo braccio che trema, cosa che mi è stata staccata, e io sono andata nel gruppo di quelle che entravano in campo, e la mia mamma, senza che io me ne rendessi conto, è stata divisa. Quando poi sono entrati in campo, dopo che ci hanno tolto completamente tutto, anche i vestiti che avevamo addosso, che abbiamo tutto completamente, quel poco che ci era rimasto avevamo addosso, ci hanno tatuato il numero sul braccio, e siamo, il mio numero è A5404, e siamo entrati in campo. Io appena entrati in campo, dopo pochissimo, forse il giorno dopo, il giorno stesso, vedo nel campo mia cugina Giuliana tedesca, che era stata deportata con mio fratello Vittorio. Mio fratello, che era nei partigiani, è stato denunciato da un amico suo che era nei partigiani con lui, e l'ha denunciato come ebreo. Poi destino ha voluto che lui sia morto il 25 aprile, il giorno della liberazione a Mauthausen, e questo amico che l'ha denunciato, non so per quali motivi, non l'ho mai voluto sapere, è morto a sua volta a Mauthausen. Evidentemente qualcuno ha denunciato anche lui. Ad ogni modo, entrando in campo, ci vedo mia cugina che, dico, era venuta a Birkenau col marito, e a Fossoli si era trovata anche con mio fratello, che mio fratello oltretutto aveva anche un braccio ingessato al collo. E mia cugina, entrando, mi dice: ma sei sola? Io ho detto: no, sono arrivata con mia mamma e mia nonna, ma la mamma e la nonna sono andate in un altro campo. E lei mi ha detto subito: toglietela la testa, perché lì altri campi non ce ne sono. Allora sono entrata in campo.
Quando tu parli di sei entrata nel campo, è il campo femminile?
Il campo femminile, sì, sì.
Ti ricordi
di Birkenau?
Ti ricordi il tuo blocco qual era?
Ma io penso che sia la baracca numero 10, che c'è ancora tuttora. Però tu capisci che a distanza di tanti anni, tante immagini si sovrappongono anche. E poi dei ricordi che ti sembrano nitidissimi, a me qualcuno lo è senz'altro, ma invece non lo sono. E appunto perché sono passati troppi anni.
Natalia, l'immatricolazione, ti ricordi come vi hanno tatuato il numero?
Sì, me lo ricordo benissimo. C'era una... un'addetta a questo lavoro che aveva una piccola penna in mano con un pennino che finiva con uno spillo, e questo spillo era intinto in un inchiostro speciale e veniva tatuato il braccio in quel modo lì.
Facevate in piedi o sedute eravate voi?
In piedi, non c'erano mica sedie, erano messe così su questa specie di scrivania, di tavolo che c'era lì, figurati sedute. Le sedie in campo non sapevamo cosa fossero.
E veniva registrato il vostro numero?
Io penso di sì, penso, ma non ne sono sicurissima. Penso che se poi... sì, io penso, perché se la Croce Rossa nella Rolsen riporta il numero del tatuaggio è perché hanno trovato dei registri, qualcosa, con segnalato, con registrate queste...
Lì però, quando ti hanno tatuato, non c'era nessuno che aveva in mano un elenco, vi chiamavano per nome, non te lo ricordi?
Non ricordo, io credo che entrassimo così, perché i nomi lì non esistevano mica, l'abbiamo dimenticato, almeno loro l'hanno dimenticato completamente. No, io credo che man mano che si, siccome eravamo tutti incolonnati, man mano che si passava davanti a questa che faceva i tatuaggi, poi si dava le docce, andava.
E dopo la vestizione?
La vestizione è stata una cosa tragica, in quanto vestiti stracci, non avevamo divise, assolutamente niente. Io per tutto il tempo che sono stata a Birkenau ho sempre avuto una scarpa e uno zoccolo. Non ho mai avuto un paio di scarpe uguali. E poi ve lo dirò dopo. E poi degli stracci addosso, così, proprio stracci, cioè, siccome ci veniva tolto tutta la roba che arrivava con noi, venivano tutte mandate in Germania, e proprio gli stracci, quelli che erano inservibili, servivano per coprire noi. Ed eravamo, io mi ricordo una mia amica che si finiva persino di ridere in quella tragedia, che poveretta era del mio trasporto, mi pare. Oh no, no, l'ho trovata lì, che aveva un abito da sera. Quello era proprio il massimo spregio. E no, i capelli li hanno poi tagliati dopo, i capelli. Perché come sono entrati in campo, mi avevano detto tutti: ricordati di morire in campo se devi morire, ma non passare al Revir, perché se vai al Revir non esci più. E io disgraziatamente ho avuto un'infezione alla gamba, che non camminavo più. Ho dovuto andare al Revir per forza, perché dicono: tanto per morire qui, vado a morire al Revir. Ha cominciato con una piccola vescichetta sulla caviglia, e nel giro di 24 ore è diventata una cosa enorme. La gamba è diventata enorme, ho un'infezione terribile. Dico: camminare, non posso camminare, vado in Revir. Dopo pochissimo che ero arrivata a Birkenau, proprio 2 o 3 giorni, che quei 2 o 3 giorni che ero lì, il nostro lavoro era stato quello di trasportare pietre. trasportavamo le pietre da un mucchio, lo portavamo lontano quell'altro mucchio, poi viceversa. Ad ogni modo io sono entrata a Revir, ho detto va, c'è la mia ora. A parte il fatto che l'idea della morte non c'era mai, forse perché eravamo molto giovani, non lo so, forse sarà stato per quello. E, sì, ho detto beh, per morire vado a morire a Revir, ma non è che avessi la convinzione di morire, era tanto per dire qualcosa. Io sono entrata in Revir, sono stata seduta su una specie di sedia, io con la gamba alzata, e ho fatto per terra una pozza di sangue, di pus e di tutto quanto. E mi hanno messo intorno una caviglia della carta igienica e poi mi hanno mandato nuda come un verme in uno di quei castelli di legno, con una che aveva il tifo. E noi tutte e due nude per 10 giorni, nude completamente, con questa che aveva il tifo, che naturalmente si sporcava in continuazione, e un'unica coperta. E quando ho chiesto, così mi sono fatta capire, quando potevo cambiare questa medicazione, chiamiamola pomposamente medicazione, era venerdì quando sono entrata in Revir, e mi hanno detto fino a martedì non si cambia. Puoi immaginare quella carta cos'era diventata, proprio che se l'infezione c'era prima, dopo pensa cosa poteva capitare. E tu pensa che sono stata in Revir immobile per 40 giorni e per 40 giorni tutte le mattine è entrato Mengele, tutte le mattine. Sai chi era Mengele, no? Era l'angelo della morte, elegantissimo, un bellissimo uomo, elegantissimo, col frustino in mano, che segnava così nelle varie castelli che doveva andare la selezione. Non penso se dietro a qualche segnalazione dei più gravi, però andavano, le selezioni venivano così. Poi tu sai benissimo che chi doveva andare alla selezione, che doveva morire, era messo in un blocco particolare per 3 giorni e per 3 giorni aveva un supplemento di viveri. Uno dice perché? In campo no, c'erano tanti perché, ma non c'era nessuna risposta a questi perché. E allora poi quando sono uscita dopo 40 giorni miracolosamente dal Revir, veramente non riuscivo a camminare perché 40 giorni di immobilità. E sono uscita ancora con una cicatrice lunga 5-6 centimetri, una cicatrice, una ferita aperta. E mi hanno messo in un blocco delle francesi dove c'erano anche delle italiane. E c'era un'italiana di Venezia, l'Enrichetta Polacco, non so se l'avete sentita, solo che poverina adesso non può più testimoniare. E che lei era un tipo ingambissimo, un tipo con una grinta tale quale, era arrivata già 2 mesi prima, sapeva come si svolgeva la vita in campo. Io mi ero lasciata andare perché uscendo dal Revir non avevo più forze, non potevo stare in piedi, quando mi sedevo per terra logicamente e quando mi alzavo avevo tutte le ossa che scricchiolavano come se fossero state, non so, senza lubrificazione. E questa ha parlato con una certa Rosi, una polacca, che lavorava alle cucine, e l'ha impietosita, era una polacca, questa era un internato, no? E l'ha detto, senta, faccia venire anche la mia amica a lavorare con me, così. Io mi ho lasciata andare, lei da buona veneta, mi diceva, vergognati, guardati con tutta quella ciccia che ti gà, se ti devi far questo, muoviti, lavati, veramente. E le devo molto, perché proprio mi ha dato una scossa questo. Dopo entrati in campo, sapendo che mia mamma e mia nonna erano passate per il camino, perché quando poi l'ho saputo che ero lì in Revir, non l'ho saputo subito, ho pianto un giorno e una notte consecutiva. Da allora non so più piangere, assolutamente no. Mi posso commuovere, ma le lacrime niente, non assolutamente, no, piango più. E allora sono andata a lavorare nelle cucine. Il lavoro consisteva, ed era diciamo un lavoro anche abbastanza fortunato, perché prendevamo i bidoni di zuppa e allora non so le traghe, ma le traghe credo che sia un po' l'acqua, i bidoni con quelle lateralmente quelle lamiere ricurve per infilare i bastoni dentro e portavamo da mangiare al Revier. Io non sono mai uscita dal campo a lavorare e quella è stata una fortuna, perché poi oltretutto non è che fosse un lavoro continuativo, si portava nelle ore, chiamiamo dei pasti, no? E qualche volta, ma molto molto raramente, ci restava qualcosa sul fondo del barile, ma proprio, proprio pochissimo. E andando lì in Revier, un ricordo molto terribile è che c'erano le donne che avevano partorito la notte e che c'erano tutti questi esserini messi in fila su una specie di, anche davanzale, come si può dire, un ripiano, che erano tutti lì che muovevano, qualcuno muoveva ancora, non erano ancora morti, si vede che qualcuno o era nato dopo o era più forte degli altri che stentava a morire, c'erano tutti quei cadaverini dei bambini lì, nel anti-Revirla, diciamo. E io sono stata lì facendo quel lavoro lì fino a quando un mattino c'è stato un appello particolare, no?
Ecco, scusa un attimo, Natalia, tu prima accennavi andare alla selezione.
Sì.
Esattamente cosa vuol dire andare?
Andare alla selezione vuol dire che tu eri segnata, eri predestinata a andare in forno di crematori. E cioè ti mettevano in un blocco particolare, come ti ho detto, ti davano questo supplemento di vitto e poi dopo c'era un spare in particolare di notte e sentivi tutte queste creature caricate sul camion che urlavano come queste cose perché sapevano che andavano a morire. E di Torino c'era stata una certa Wanda Maestro, non so se l'avete sentita nominare, che era ebrea lei e credo che fosse anche partigiana e che è morta in quel modo lì. La cosa tremenda è che tu sai, quando sei in quel blocco per 3 giorni, che devi andare fuori crematore. E c'era questo blocco spare particolare che non potevi uscire assolutamente, neanche andare a far pipì fuori, perché fuori dalle baracche c'erano questi contenitori che guai a te se arrivavi come ultima, che dovevi prendertela e andarla poi a svuotare nel washroom.
Sì. E dicevi, sei arrivata a quella mattina, a quel giorno lì dove c'è stato
questo appello, questo coso particolare. E io avevo la febbre altissima, ma tu capisci che lì né si aveva radio, né si aveva l'orario, un orologio fosse un orologio, non c'era, non ricevevi e posta da nessuno, non avevi notizie, c'era solo una simpaticissima ungherese. Che era Pagni Margaret, la zia Margaret, no? L'avete conosciuta, no? Questa Pagni Margaret ungherese, che lei veniva sempre a raccontarci, dice, non chiedetemi come, ma io ho sentito la radio, e dice, fra una settimana tutto è finito, state tranquille, era tutte inventabile tutto, tanto per tenerci sul morale, ma anche quello ci ha aiutato molto. Ad ogni modo, quella mattina dopo tutti, perché io sono stata fino da quando sono arrivata, che era il 23 maggio, fino ai primissimi di novembre, erano i santi, sono stata lì in campo a Birkenau.
Ecco, scusa, mi sono dimenticato prima, nel tuo blocco, sì? Dopo che sei uscita dalla Revia,
sì?
Anzi, oltre all'immatricolazione, oltre al numero,
hanno dato il numero da mettere sul vestito.
E il triangolo? Ti hanno dato anche un triangolo a te?
Sai che non me lo ricordo il triangolo? Io ricordo il numero, no, nella stella nel triangolo. Però non prenderlo come oro colato, perché sono delle cose che a distanza di mezzo secolo si possono anche dimenticare.
Nel blocco, nel tuo blocco, dopo che sei uscita dal Revier,
sì,
con te c'erano solamente le razziali o?
Le razziali, però la capoblocco erano tutte polacche, terribili, sì, le capoblocco, erano tutte razziali, c'erano francesi, c'erano italiani, io sono andata dove si dormiva con le francesi, dove ho imparato il francese anche, e combinazione la mia vicina, posso dire di letto, quella che dormiva vicino a me, era nata lo stesso giorno, lo stesso anno mio, era la mia gemella, una certa Suzanne, pensa che combinazione. Lo stesso giorno, la stessa età precisa identica. Ad ogni modo, sì, sono stata lì e poi mi pare che mi abbiano cambiato poi di blocco, e dove eravamo nelle, non so neanche come si dice in italiano, queste coie, questi castelli dove si dormiva in 12 con un'unica coperta e dove ci si stava naturalmente di fianco perché non potevi stare in schiena di sicuro, poi a mezzanotte ci si girava tutti. E quella mia amica di Venezia, di cui ti ho parlato prima, eravamo sempre state vicine, sempre assieme, no? E allora io le dicevo, guarda, ti ho portato nel mio ventre per tanti mesi, sei come la mia figlia, perché eravamo tutte naturalmente con le ginocchia piegate, infilate una dentro l'altra, no? Poi a mezzanotte ci girava. E quei pochi stracci che avevamo la sera quando si andava a letto, ci facevamo un fagottino e ne stavamo sulla la testa, che una volta mi hanno rubato una notte, la mia disperazione è terribile, mi dico come faccio domattina, non posso mica presentarmi nuda all'appello, poi non so in quale modo l'ho poi recuperato, qualcuno che poi me l'ha ridato.
Visto che stavi accennando ancora agli abiti, biancheria intima ne avevate?
Ah, figurati, io penso a cose che tanto fa parte della storia, lo posso dire, mi avevano rubato le mutande e sono stata per, io credo, 3 mesi senza mutande. E poi avevamo tutte per tutto una specie di camiciola sotto, un vestito e basta, queste scarpe spaiate e basta. E non avevamo altro. E poi non mi sono decati di dire che quando ero lì in Revire, che mi sono caricata di pidocchi, ma proprio da togliere a manciate così, pidocchi, da tutte le parti, tra le braccia, la testa, allora mi hanno poi rappata a zero. Lì, non quando sono entrata, ma dopo perché ero piena di pidocchi.
Scusa Natalia, il ciclo mestruale?
Niente, quando ti dicevo appunto che mi è venuta quell'infezione alla gamba, io do una versione un po' semplicistica, ma forse può darsi che fosse così. Io quando sono entrata in campo, che ti ho detto era il 23 di maggio, io avrei dovuto avere il ciclo il 24. C'è stato completamente di colpo e allora può darsi che questa infezione che mi è venuta alla gamba fosse questo come si può dire, questo
conseguenza.
È conseguenza di quello, perché per forza.
Anche per lo shock probabilmente.
Anche per me, io penso più che altro per quello, perché siccome c'è stato di colpo, di colpo io penso che questo, che sia stata una conseguenza quella.
Dicevi poi, arriviamo a novembre.
Arriviamo a novembre che c'è stato 44. Un appello particolare e naturalmente al mattino che eravamo tutti inquadrati davanti alla baracca, che ora forse non sa perché sapevamo che era quasi chiaro, ma a novembre viene chiaro un po' più tardi, dunque non so, non ho idea che ora potesse essere. Fatto sta che siamo stati in appello fino a notte, e non solo, ma io avevo la febbre, avevo un febbrone, non ti so dire quanto, ma avevo una febbre. Poi, naturalmente, quando poi ci hanno avviate, ci hanno detto che potevamo camminare in colonnate, non sapevamo dove saremmo andate. Se i forni crematori, se in un altro campo, perché noi in campo si parlava sempre di un eventuale trasporto, come di un miraggio, no? Dato che non era mai avvenuto, dice miraggio, quel trasporto, è arrivato quel momento che però non sapevamo assolutamente dove ci avrebbero portati. Ci hanno di nuovo messo in un carro bestiame. Io mi ricordo che ero proprio vicino al portellone del carro bestiame e non ho potuto muovermi di lì perché ho una febbre che non potevo neanche alzare un braccio. Sono sempre stata sdraiata lì senza mangiare. Sono stata lì per 3 giorni, 4 notti che ci hanno portato poi a Bergen-Belsen. A Bergen-Belsen siamo arrivati, mi ricordo che pioveva, non c'era la baracca per noi e ci siamo buttate per terra a dormire, sotto la pioggia abbiamo dormito lì. Poi c'è stata assegnata la baracca dopo, ma a Bergen-Belsen non abbiamo lavorato, sono stata poco a Bergen-Belsen. E poi cercavano del personale, diciamo così, per andare a lavorare in fabbrica, a Dessau, che è un sottocampo di Buchenwald. Io sono passata davanti a quest'Hauserin, mi hanno scartata perché ero troppo magra. E sempre quella mia amica veneziana mi ha detto: lasci venire un Hauserin che forse aveva un momento di, chi lo sa, non dico di bontà o di tenerezza, forse di comprensione, non so. E questa mia amica le ha detto: lasci venire mia sorella con me. E allora mi ha tolto dal gruppo e sono andata con loro. Dovete pensare che da Auschwitz, da Birkenau, è stato il primo trasporto andar via, che si parlava solo sempre di questo miraggio, di questi trasporti che non sarebbero mai avvenuti, perché noi non si sapeva, a noi è venuto dopo quello di Auschwitz, degli uomini, era poi il 27 di gennaio, no? E siamo arrivati a Bergen-Belsen. A Bergen-Belsen anche lì eravamo sistemati in baracche, soliti castelli, solite cose, e poi dico, ci hanno scelto per andare a lavorare in fabbrica, dove questa fabbrica si faceva del materiale, dei pezzi di ricambio per aerei, pezzi di ricambio, bulloni, quelle cose così, e si lavorava 25, c'erano i gruppi di 25, 25 di giorno e 25 di notte, dalle 6 del mattino alle 6 di sera o viceversa. Però lì non c'erano i forni crematori, se non altro. E poi pensate che noi andavamo a lavorare con 5 SS e i cani lupi. Immaginate, in quelle condizioni cosa potevamo fare? Non potevamo mica né scappare né fare niente. Però
ecco, scusami Natalia, a Bergen-Belsen ti hanno immatricolato ancora o no?
Niente, neanche, io sempre, niente, no, 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 mai.
Neanche in questo sottocampo di Buchenwald?
No, niente. Almeno se loro avevano dei registri, quello non lo so, ma noi come, io solo ho avuto un'immatricolazione.
Ecco, un'altra cosa, in questa fabbrica qui,
sì.
il campo di concentramento, era vicino o era distante?
No, non era lontano, noi andavamo inquadrati 5x5, eravamo in 25, non so, metti che potevamo camminare 10 minuti, un quarto d'ora a piedi, no, era piuttosto vicino.
Tutte donne eravate?
Tutte donne, sì, sì. E lì ti dico, si stava già leggermente meglio, appunto perché non c'erano, c'era poca gente, non c'erano i forni crematori. E pensa che noi si lavorava 24 ore su 24 con un intervallo di 10 minuti ogni 6 ore, lavoravamo 12 ore, non 24, 12 ore con questi turni, una settimana dalle 6 di mattina alle 6 di sera e l'altra dalle 6 di sera alle 6 di mattina. E avevamo tutto e per tutto, ci portavano da mangiare, avevamo, quando andava bene, 5 patatine, ma grosse così, e se no 4, e quello era il tutto. Tu pensi che quando c'erano questi intervalli eravamo talmente sfinite che avevamo vicino a noi delle cassettine che non so se servivano per, non so per cosa, per il materiale, cosa, ci mettevamo a sedere, ci sedo a metà di colpo, fino a quando non suonava il campanello, erano 10 minuti, 10 minuti soli.
E scusa sempre Natalia, parlaci di questo campo qui, era solamente un campo femminile?
Ma era il campo, ti dico, c'erano pochissime, mettici, sarebbero state 5 baracche, era una cosa molto piccolina, non era proprio un campo di concentramento come poteva essere Bergen-Belsen o Auschwitz o Birkenau, quello non so, era almeno era più piccolo, non era così esteso. E dico, il trattamento era leggermente più umano, benché noi si parlasse solo sempre di mangiare e avevamo un unico argomento e un unico sogno, sempre quello. Però ti dico una cosa, che la fame è terribile, perché chi non ha provato, come chi non ha provato qualsiasi cosa non può rendersi conto, è inutile che uno dica. Però la sete è peggio. La sete ti fa impazzire, ti porta proprio... la fame è terribile. Perché poi dico, quell'argomento che noi avevamo sempre, sono raccontarti e scambiarti le ricette di cosa faceva la mamma, di cosa faceva la nonna, di cosa facevamo noi. Ma era solo quello, c'era un discorso unico, solo quello. Io l'ho già raccontato in varie occasioni, che una mia carissima compagna di sventura, che era l'Anna Cassutto, che era la moglie del rabbino Cassutto di Firenze, che ha lasciato a Firenze, quando l'hanno arrestata, del marito, 4 bambini. Dico, l'ultima bimba aveva 40 giorni, che non ha più trovato. I nonni sono riusciti a portare 3 bambini più grandi in Israele, ed è stata deportata col marito, che il marito poi non è più tornato. Lui era oculista ed era anche rabbino poi di Firenze. Naturalmente una delazione anche lì. E quando io l'ho chiesto, dico, Anna, ma cosa preferisci, un piatto di pasta asciutta o vedere i tuoi bambini? Ah, dice, un piatto di pasta asciutta, guardate che comodo. Questa è una cosa che mi è proprio sempre rimasta lì. E pensi che, racconto, non riguarda me, ma una cosa tragica, Anna è poi riuscita ad andare in Israele, allora era ancora Palestina, credo, e ha ritrovato i suoi bambini, lavorava a Hadassah, nell'ospedale Hadassah, e un attentato arabo nel pullman è saltato per aria. Pensi a portare a casa la pelle dopo quel po' di tragedia che c'è stata, ed è morta così, poverina. Ad ogni modo lì ad Esau, io le dirò una cosa, che i pezzi che facevo credo che sono serviti molto poco, proprio perché non riuscivo a capire, ed ero ben contenta che non potessero funzionare. E in tutto il periodo del campo l'unico aiuto che ho avuto è stato uno lì di questo piccolo reparto, di questa officina, che mi ha messo dentro a una specie, fatte come un casco, quelle che hanno le pettinatrici, un pezzettino così di sapone, ma quel sapone... Questa poi era tutta pietra pomice. L'unica cosa che ho avuto, no, anche un'altra cosa che poi vi dirò al ritorno. E ad ogni modo lì una mattina, che dovevamo smettere, finire il turno, no? C'era già il cannoneggiamento russo, come è successo anche ad Auschwitz, che ci hanno spostati perché c'era già l'avanzata russa. E lì c'era, si sentiva da lontano questo cannoneggiamento, però sapevamo sia no cos'era, no? A me è venuto qui sul fianco un furuncolo ma di quelli terribili, no? E naturalmente con quel camicino che avevo sotto il vestito era tutto appiccicato perché non potevo staccarlo. Ci hanno caricato uscendo dalla fabbrica su un camion e anche lì ho detto, dove andremo a finire? Ci hanno caricato come l'onesto furuncolo, dopo un po' che eravamo tutti in piedi su sto camion, è scoppiato e io sono rimasta con quel po' di roba attaccata alle carni e non mi è venuta l'infezione. E ci hanno portato a Theresienstadt, dove lì sono stata liberata il 6 di...
Quando però ti hanno portato? Quando c'è stato questo trasferimento?
Dunque sono stata liberata il 6 di maggio, poi mi sono ammalata subito di tifo petechiale lì a Teresi, ma poteva essere aprile, metà aprile, perché non è che abbiamo lavorato tanto in fabbrica, metti un 15 giorni così, proprio le date adesso... precise non ne so, approssimativamente. Quello che rimpiango adesso, che ci facciate tutti questi interrogatori. Però quando sono tornata due anni fa a Theresien, perché ho piacere di tornare, che sei stato tu a Theresien, ed è una fortezza che hanno mantenuto così, io nei miei ricordi era tutto diverso.
Ecco, parlaci di Theresien, stai.
Ma posso dirvi poco di Theresien, perché quando sono andata non ho trovato niente di quello che avevo, che pensavo di trovare. Ma questo, insisto, perché Theresien è rimasto così. com'era. Indubbiamente, siccome io ero malatissima lì, avevo il tifo petechiale, mi è successo di tutto, indubbiamente questi ricordi si sono sovrapposti, sono accavallati. Perché tu pensi che ho avuto il tifo petechiale, è un ricordo terribile di quella febbre che ho avuto, perché sono arrivata proprio al delirio. Io nel mio piccolo castello non c'era solo io, ma c'era un'altra, e quell'altra ero sempre io. Uno sdoppiamento c'è stato. Io parlavo con quell'altra, l'altra mi rispondeva, ma ero sempre io, la stessa persona. Dunque puoi immaginare la febbre, a quanti gradi sarà arrivata, non lo so, perché lì era proprio un delirio, no? E poi dicevano, io questo non lo ricordo, chi era stato con me, che quando pregavo che mi portassero al Vashiram, perché avevo bisogno di buttarmi dell'acqua addosso, hanno detto che ero cieca. Io questo non lo ricordo, questo particolare non lo ricordo. Io ricordo di essermi alzata e di aver visto nero a un certo momento, ma proprio di essere stata cieca per dei giorni, una cosa che non lo ricordo, non ricordo assolutamente. E poi lì è avvenuto al 6 di maggio, è venuta la liberazione, che io ho detto, ce l'ho fatta fino adesso, adesso non ce la faccio più. Allora mi sono imposta, e quando stavo leggermente meglio, di fare due passi tutti i giorni, terzo giorno farne tre, farne quattro, perché ecco, sono arrivata alla liberazione, perché me l'ho detto, ci sono i russi, siamo liberi, siamo i russi, e sono liberi. Poi, quando poi eravamo lì, e nessuno veniva a prenderci, nessuno sapeva della nostra esistenza, però i francesi erano venuti a prendere i francesi, i belgi, anche gli italiani, niente. Allora, appena è stato un pochino meglio, in quattro siamo partite, siamo andati fino a Praga, con i mezzi di fortuna, a piedi, siamo andati alla Casa d'Italia, lì a Praga, dove ci hanno accolte, e dove ci hanno dato anche, credo, qualche soldo. Abbiamo girato un po' per Praga, poi lì è venuta fuori tutta la nostra femminilità, che con quei due soldi che avevamo andiamo a comprare rossetta. O immaginare in quelle condizioni, magre, brutte, smunte, senza capelli, e siamo, sì, mi ha comprato il rossetto. Guardi, ecco le cose che io ho raccontato alle ragazze su quelli di Moncalieri, e dice, nelle cose tragiche c'è persino invece una nota, perché è comica, sì, in quelle condizioni, no? Poi di lì, anche di lì, abbiamo lanciato degli appelli, qualcosa tramite radio, però non abbiamo mai avuto nessuna risposta. Allora un giorno abbiamo detto, cosa facciamo? Andiamo via. Allora ci siamo, detto, andiamo fino a Vienna. Da Vienna ci sarà qualche mezzo, qualcosa che ci porta in Italia. Allora siamo arrivati fino a Vienna, anche lì con mezzi di fortuna, piedi, tutto quello che capitava. Abbiamo preso un treno che andava al Brennero, solo che è arrivata a Wiener Neustadt, ci hanno fatti scendere dicendoci che non potevamo rientrare, così era spicciolata. Altri 40 giorni lì siamo stati, sistemati in queste case che erano state devastate, mangiavamo, noi li chiamavamo i ceci imbottiti, per tutti i piedi di vermi erano sti ceci, però allora andava tutto bene. Io penso che quando era, naturalmente era estate, era maggio, cadevano le mosche nel piatto, ma con disinvoltura unica buttava via la mosca, continuava a mangiare. Adesso se capita una mosca nel piatto, butta via anche il piatto, perché allora niente, tutto così, molto. E poi da Wiener Neustadt, dato che anche lì nessuno veniva a prenderci, e c'erano i russi, allora noi eravamo anche molto giovani, e c'erano i russi che volevano farci andare a lavorare di notte. E a noi quello non piaceva molto, perché non sapevamo come sarebbe poi finita. Anche se dicevano le cucine o cose, ma non mi piaceva. Allora abbiamo deciso, abbiamo preso una strada una mattina e ce ne siamo andate, e siamo arrivati a piedi fino a Sopron, che è in Ungheria. E lì siamo andate a Joint, quello che dicevo a lei, che ho avuto un lascia passare che non serviva a niente. C'era solo scritto che eravamo andati al giorno, nome e cognome, era come un lascia passare, che poi a quell'epoca lì lascia passare non è che servissero a molto, uno andava. E dunque di lì siamo arrivati poi con un treno dei partigiani, siamo arrivati fino al confine con la Jugoslavia, saliti su un treno dei partigiani così, che poi è arrivato a un certo punto, il treno si è fermato, non andava più avanti e noi abbiamo chiesto il perché, e perché avevano inaugurato un ponte e i macchinisti erano andati a pranzo con chi li aveva invitati, il treno era fermo, noi lì sul treno, e allora abbiamo detto, ma e noi? Se venite anche voi. E siamo andati anche noi lì, però quelli poi tornavano indietro, di lì abbiamo preso poi sempre, che mezzi di fortuna, che non ne so dire, tra camion, treni, a piedi, siamo arrivati a mi aiuti a dire, la capitale lì della Jugoslavia, Tirana, a Tirana, no,
Ljubljana, Zagavo.
A Lubiana allora siamo arrivati, perché lì dall'Ungheria come si passa in Jugoslavia?
A Maribor, si può fare a Maribor.
Perché o... prima ha fatto la Serbia, poi l'Ungheria, poi siamo arrivati a Lubiana allora. A Lubiana siamo andati a cercare qualcuno che ci potesse aiutare, c'erano dei campi di accoglienza, che allora non si chiamavano così, dei campi di raccolta, ma lì era effettivamente un altro campo di raccolta che non avremmo saputo quando ci avrebbero liberati. Allora abbiamo detto torniamo, abbiamo lasciato gli zaini alla stazione e siamo andati fino alla stazione, siamo arrivati a Trieste, e lì su quel treno di Trieste, che un capotreno, qualcuno mica ci ha chiesto biglietti o cosa, ci ha regalato un pomodoro, e quello è stato il secondo regalo che abbiamo avuto. Però quando eravamo, io mi ricordo quando era Dausch e torni indietro, che avevamo trovato una patata, una piccolissima, che l'abbiamo mangiata così cruda con la terra, con la che abbiamo detto che meraviglia, ma i bignè non sono mai stati buoni così. In ogni modo siamo arrivati a Trieste, e a Trieste siamo andati alla comunità ebraica, dove ci hanno accolti lì, ci hanno messo a disposizione delle brande, ma noi non eravamo più abituati a dormire nelle brande. Oh, abbiamo dormito per terra, che avevamo dormito alla stazione di Lubiana, poi di Trieste, poi siamo andati lì appunto alla comunità, e poi con tutti i mezzi di fortuna che ho trovato, ci ho impiegato 8 giorni, sono arrivata a Torino. 8 giorni, e quando sono arrivata fino a Milano, che sono andata, e allora c'era mio fratello primo che era fidanzato con una ragazza di Milano, e mi ricordavo l'indirizzo, mi ricordavo il nome, quando sono andata a presentarmi lì, noti che mio fratello si era sposato nel frattempo in Svizzera, a Bellinzona, ed erano a Torino. Io da Trieste avevo fatto mandare un telegramma a Torino, che ero viva, e i miei fratelli volevano venirmi incontro, ma dove? Non sapevano mica dove. E allora, nel mio peregrinare, sono arrivata a Milano, sono andata a casa di mia cognata, e quando mi sono presentata alla porta non mi hanno conosciuto. Mi hanno preso per una donna di servizio che era stata lì anni addietro, non mi hanno assolutamente conosciuto. Poi il fratello di mia cognata la sera mi ha accompagnato una tradotta militare che partiva da Milano alle 10. Sono arrivata a Torino a mezzogiorno da Milano, e che i militari non volevano farmi salire, poi hanno detto, ma io sono stata portata, per carità, c'è più diritto... hai più diritto tu, cosa ti ho un altro. E poi è arrivata a Porta Susa, la stazione di Torino, ho preso un tram, non chiedetemi con quali soldi, non lo so, non mi ricordo, e sono scesa, proprio la fermata sotto casa, e qualcuno che mi ha visto in quelle condizioni mi ha detto, ma lei arriva da lontano, no? Si vede che delle notizie erano già giunte nel frattempo, dico, ma io arrivo dalla Polonia. Sono scesi tutti dal tram per farmi gli auguri. E poi sono arrivata alla porta della mia casa senza sapere che avrei trovato. E allora ho trovato mio fratello, che si era sposato in Svizzera, con mia cognata in Milano. Mia cognata era incinta di 3 mesi, che aspettava un bambino. e mio fratello Cesare, che era nascosto in una soffitta qui a Torino. E ho saputo lì che mio fratello Vittorio era mancato il 25 aprile del 45, il giorno della liberazione. E poi è nato suo bambino, che abbiamo chiamato col nome di mio fratello, e la vita ha ripreso, per forza.
Natalia, scusa, poi, quando parlavi di quel sottocampo di Buchenwald, dove...
Adesso, sì.
Adesso, ecco, è un campo solo per razziali quello, o no?
Io me lo ricordo come un campo piccolino, cioè poche baracche c'erano. Io non so se dall'altra parte ce ne fossero delle altre. Io forni crematori lì non l'ho visto. Però io sono sempre stata con le mie compagne razziali, tutte ebree erano. Metti che fossero francesi, italiani o cosa, ma sempre ebree, sì. E quando poi sono andata a Torino, perché non abbiamo mai parlato per tanto tempo, e perché quando si cercava di parlare gli altri dicevano: basta con queste cose, sono cose passate, sono superate, la guerra è finita, basta. Ho trovato una persona che mi dice: oh, ma cosa hai fatto? Perché ti sei scritto il numero del telefono sul braccio? E poi tutti in generale: ma basta, queste cose sono finite, sono passate, non parliamone più. E quella è stata proprio una cosa che ha crasato completamente, perché anche ci siamo chiusi tutti in un mutismo assoluto, proprio per queste frasi che ci venivano dette, che ci ferivano da morire.
E questo è durato fino a quanto?
Sempre. Fino a pochi anni fa, quando dal CEDEC, che mi hanno proprio preso le brutte, mi hanno detto: devi fare questa intervista. Ho detto: no, e tu la devi fare. E allora, come succede sempre, fatta la prima, poi le altre mi sono venute leggermente più leggere. Anche se, ripeto, questa cosa sono convinta che nessuno potrà mai capirla fino in fondo, questa tragedia, cos'è stata, se non quando se ne parla con i compagni di deportazione. Allora che i compagni di deportazione si parla la stessa lingua e si è convinti di essere capiti. E invece con gli altri senti che, con tutta la buona volontà che ci mettono per capirti, non arriveranno mai fin sul fondo.
È difficile testimoniare la fame, il freddo, sì, la sete, sì, le violenze, sì, non solamente quelle fisiche, ma anche psicologiche. Sì,
certo, certo. Perché poi perché hai sempre l'impressione di non essere capita pieno, anche se qualcuno ti dice: no, noi capiamo queste cose, noi ci medesimiamo. Ma non è possibile, se uno non le ha vissute. Questa della deportazione è una cosa terribile, però qualsiasi cosa della vita, se non l'hai vissuta tu, gli altri non la possono capire. Se hanno vissuto la stessa cosa, sì, ma altrimenti no. E non so, per esempio, c'è stata anche un'altra persona, quando sono tornata, sono tutte frasi che feriscono, no? Come quella del numero del telefono, o come una che mi ha detto: sai, anche noi in fondo abbiamo patito tanto. Dice mia mamma, quando ha aperto un armadio e mancavano due lenzuola. Io, arrivata a quel punto lì, ecco, io dico: sì, lei avrà sofferto perché sono mancate due lenzuola, ma quando a me sono mancate, nel modo in cui sono mancate, tre componenti della famiglia, la nonna, la mamma e un fratello. Mio fratello non aveva ancora 30 anni quando è mancato. E qual è stato il nostro destino, Terry? Solo perché siamo nati ebrei, tutto lì?
Grazie, Natalia. Poi non...